Il tema concordato per questa relazione è rapporti, legami, famiglie, forme di vita in trasformazione. Evidentemente la prospettiva nella quale mi metto per trattare questo tema è quella tipica della mia specialità, e cioè di teologo morale. La declinazione al plurale dei termini implicati in questa riflessione non deve essere presa come una vuota costruzione di lessico e neppure come una provocazione a buon mercato. Essa è piuttosto indicatore di una domanda che sempre più chiaramente occupa l'attenzione degli ultimi decenni in fatto di famiglia e di relazioni interpersonali. E al tempo stesso essa è anche una risposta alla mutata situazione. Se si vuole ancor più, la declinazione a plurale non è generatore o causa di una crisi innegabilmente in atto, quanto piuttosto una possibile via di uscita dalla crisi che ingombe e che tocca la capacità di tutti noi di vivere relazioni basate su legami consistenti nel quadro di appartenenze non sporadiche, ma istituzionalmente rilevanti. Noi andremo a vedere nel corso della nostra riflessione, anzitutto, che un sostanziale cambiamento di paradigma attraversa il nostro atteggiamento nei confronti della famiglia e della nostra capacità di dar forma ad essa. Ed è il primo punto che desidero affrontare, e cioè una mutata situazione, ovvero la sfida del plurale. La sociologia della famiglia negli ultimi decenni ci ha mostrato con sufficiente chiarezza quanto siano state soggette a trasformazioni le forme di vita che chiamiamo famiglia. Chiara Saraceno, per indicare un nome di indubbia autorità scientifica in materia, ha ricostruito nei suoi scritti il nesso tra condizioni sociali del vivere e effetti derivanti sui modelli di famiglia, nonché il nesso tra comprensione di soggettività individuale e di valenze relazionali che danno vita alla coppia e danno sostanza alle convivenze familiari. Rispetto alla sua Anatomia della famiglia del 1976, i lavori sistematici più recenti, penso per esempio alla Sociologia della famiglia come manuale del 2013 in sesta edizione, offrono uno spaccato descrittivo e valutativo di fenomeni in transizioni da cui oramai non si può più prescindere. Da parte sua, Anna Laura Zanatta descrive le tipologie emergenti di quello che ella chiama le nuove famiglie. Non solo in contesto sociologico, ma anche in quello teologico ed etico, l'idea che matrimonio e famiglia siano sotto il fuoco incrociato di trasformazioni sostanziali è un'idea ricorrente e carica di conseguenza. Solo per citare le più recenti analisi, si può richiamare il fatto che a distanza di pochi mesi, presso il prestigioso editore tedesco Herder, due pubblicazioni hanno visto la luce con titoli provocatori e programmatici che richiamo. Il primo, Leitbild am Ende, der Streit um Ehe und Familie, la fine di un modello, la disputa su matrimonio e famiglia, è del 2014. E solo qualche settimana fa, l'altro libro, con il titolo Zerreißprobe Ehe, das Ringen der katholischen Kirchen um die Familie, il matrimonio come prova di rottura, la battaglia della Chiesa Cattolica per la famiglia. Certo che la circostanza del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia nelle sue due sessioni, quella straordinaria del 2014 e quella ordinaria del prossimo mese di ottobre, ha avuto un effetto di catalizzatore sul complesso dei temi qui richiamati. Tuttavia, la convinzione di un mutato orizzonte di significato e di forme di vita familiare è qualcosa che non da oggi interessa ed interroga singole persone, gruppi, le chiese e l'intera società. Tra i fattori determinanti la trasformazione in atto va richiamato in primo luogo il fatto che le più recenti acquisizioni e i vistosi progressi nel campo della medicina hanno portato a una nuova qualità di gestione della trasmissione della vita e conseguentemente anche dei rapporti coniugali e familiari ad essa connessi. Non solo il controllo della natalità, ma anche il superamento dell'infertilità, come pure la riduzione della mortalità infantile, hanno dato e stanno dando una consistenza diversa all'estensione e alla progettualità familiare. A questo va connesso anche il fatto che le forme di vita familiare vengono immaginate e concretizzate secondo modelli variabili e plurali. Non è solo il fenomeno delle cosiddette famiglie patchwork, delle costellazioni familiari con genitori singoli, ma anche aggregazioni familiari non sancite da matrimonio, ma da convivenze stabili, come anche famiglie risultanti da adozioni di bambini o anche, come più recentemente sempre più ricorrente, famiglie di persone dello stesso sesso con l'inclusione di figli avuti da precedenti matrimoni o anche no. I mondi vitali delle relazioni familiari si presentano variegati e differenziati e pongono domande rilevanti circa la loro singola identità, per la quale tante volte ci manca addirittura il vocabolario adatto a definirle. Anche il possibile confronto e la gerarchizzazione qualitativa tra le diverse forme diventa oggetto di interrogazioni e nutre talvolta incertezze e perplessità. Non da ultimo, anche una forma di maturazione della comprensione della sessualità umana, con la sua riscoperta di valenze antropologiche positive e con la presa di responsabilità delle persone per la buona riuscita della loro vita, ha portato da una parte a meglio comprendere le esigenze di autenticità nelle relazioni interpersonali e familiari, ma dall'altra anche a capire più criticamente e più consapevolmente i deficit di contenuto e di credibilità delle dottrine morali tradizionali, anche della Chiesa, riguardo a sessualità, matrimonio e famiglia. Un cantiere vistoso si apre sotto i nostri occhi e domanda uno sguardo retrospettivo per comprendere le strettoie della visione tradizionale e uno sguardo prospettico per mettere in libertà valenze costruttive e creative per dare futuro umano ai volti e alle storie delle famiglie che ci troveremo a vivere. I due sguardi, l'uno retrospettivo, l'altro prospettico, faranno anche da sequenza dei prossimi due punti di sviluppo del nostro discorso. Lo sguardo retrospettivo lo intitolo «La semplificazione naturalistica del passato». Se si interroga il quadro di provenienza delle nostre immagini di matrimonio e di famiglia, il riferimento più significativo va fatto alla visione contrattualistica che in ambito teologico pervade la dottrina giuridico-canonica, confluita nel Codex del 1917. I canoni 717 e 718 ci consegnano uno spaccato puntuale in riferimento alla natura del matrimonio. Li cito. Dal momento che il matrimonio è un contratto e la sostanza di ogni contratto è costituito dalla volontà contrattuale, di conseguenza la volontà coniugale costituisce anche la sostanza del matrimonio. E quanto al contenuto della volontà dei coniugi, il codice la fa consistere nel fatto, cito anche qui, che ognuno di loro trasmette e riceve per sempre il diritto esclusivo nel corpo dell'altro, cioè il diritto a quegli atti che sono adatti alla propagazione del genere umano. Canone 717. La riflessione teologico-morale, ma anche il magistero della Chiesa conseguente a queste affermazioni, ne hanno sostanzialmente trasmesso ed ampliato il tenore, fissando anche la gamma delle finalità del matrimonio e della famiglia, sulla base dell'antica dottrina agostiniana dei tre beni del matrimonio, bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti. La natura e l'essenza del matrimonio centrate sulla trasmissione della vita, nell'esercizio degli atti propri della procreazione naturale, sta in stretto rapporto con la visione antropologica e l'immagine di uomo e di donna e del loro reciproco rapporto. Il Catechismo romano, quello cioè uscito dal Concilio di Trento, XVI secolo, sebbene incline ad aperture circa la natura non primariamente contrattualistica, ma piuttosto consensuale del matrimonio, una certa anticipazione, non altrettanto aperto si mostra al riguardo del rapporto uomo-donna. Esso sancisce che all'uomo e alla donna nel matrimonio competano differenti diritti e differenti doveri. All'uomo quello di procurare, sto citando, il necessario al sostentamento della famiglia. Alla donna invece quello di educare i figli al servizio della religione e presiedere accuratamente all'organizzazione della casa, così il Catechismo romano. Questa visione sfocia nelle affermazioni lapidarie dell'enciclica del 1930, Casti Connubi, che propone un ordine di rapporti interpersonali e familiari nei quali si richiede, qui il testo dell'enciclica, da una parte la superiorità del marito sopra la moglie e i figli e dall'altra la pronta soggezione e ubbidienza della donna. Fine della citazione dell'enciclica. Un quadro questo che non perde il suo livello di problematicità nonostante l'aggiunta nel testo di una certa enfasi metaforicamente suggestiva, se si vuole, quando si dice, di nuovo l'enciclica, se l'uomo infatti è il capo, la donna è il cuore, e come l'uno tiene il primato del governo, così l'altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell'amore. Enciclica Casti Connubi. A vedere più da vicino i due segmenti della visione tradizionale, e cioè l'indole contrattuale del matrimonio e l'ordine gerarchico del rapporto uomo-donna nella famiglia, l'elemento comune che li giustifica è il riferimento all'ordine naturale. Il concetto di natura, inteso prevalentemente come natura biologica e come riflesso della natura metafisica, gioca un ruolo determinante sia per la comprensione dell'essenza che per la determinazione delle conseguenze normative nel comprendere le relazioni interpersonali, anche nel contesto familiare. Un simile concetto di natura, quando poi viene accostato all'espressione della volontà divina, come apertamente fa la neoscolastica di inizio Novecento, in realtà abbaglia lo sguardo, generando un modello unico e rende difficile la focalizzazione dei soggetti personali implicati nella relazione coniugale e familiare. In altre parole, l'istituto del matrimonio e della famiglia è solo nella declinazione al singolare del rapporto tradizionale, del modello tradizionale, si regge su un vincolo che, seppure generato dalla volontà dei nubendi, in definitiva si autonomizza rispetto ad essa e si impone per se stesso. E proprio qui sta l'angustia di ottica della visione tradizionale sul matrimonio e sulla famiglia. Eppure, la stessa tradizione di cui sto parlando non era certo così univoca e unilineare. Noi sappiamo che in ambito filosofico e in ambito teologico si facevano avanti modi di intendere e di vedere che erano maggiormente bilanciati sulla grandezza formale di una antropologia non ontologico-essenzialistica. Prima ancora di arrivare alle forme del personalismo dei decenni centrali del XX secolo nella filosofia francese di Jacques Maritain e di Mounier, prima ancora di questi, Antonio Rosmini aveva posto le basi per una considerazione dell'unione coniugale e della società domestica come opera della persona, nella densità della sua irradiazione relazionale. Quel diritto sussistente che è la persona diviene anche la fonte di relazioni strutturate che danno vita alla società domestica, che è la risultante, cito Rosmini, di due società intrecciate insieme che formano quel corpo di persone conviventi che famiglia chiamiamo e sono, come dicevamo, la coniugale e la parentale. Ma anche la dottrina del matrimonio cristiano, cioè la teologia dogmatica e la teologia morale, aveva avuto spunti decisivi per superare la fissità dei fini gerarchizzati del matrimonio e per ripensare l'identità del matrimonio stesso a partire non dalla funzione generativa, ma dalla natura e dall'essenza stessa del rapporto tra le persone dei coniugi. Rimane a questo riguardo un esempio storicamente significativo, il libro Vom Sinn und Zweck der Ehe del 1935, con cui il teologo tedesco Herbert Dohms aveva risposto alla sfida e riproposto la dottrina del matrimonio partendo dal senso, vom Sinn, dal senso che gli sposi sono chiamati a dare ad esso. La costruzione di uno spazio relazionale comune e stabile, vissuto nella reciprocità di riconoscimento di pari dignità di soggetti personali, così Herbert Dohms, la fa da sostanza e da direzione di marcia, senso appunto, del matrimonio. La questione dei fini e la loro ripartizione gerarchizzata risulta così una questione secondaria e comunque bisognosa di revisione. Gli spunti che il libro offrì e la discussione alimentata intorno al tema non ebbero all'epoca effetti molto fruttuosi, anche per l'avversione che esso suscitò negli ambienti gerarchici, soprattutto negli ambienti romani, le cui sanzioni verso l'autore non si fecero attendere a lungo. Le posizioni teologiche, tuttavia, oscillavano da una sponda all'altra. Chi intraprendeva cammini tendenzialmente personalistici viaggiava su un terreno di frontiera. Chi rimaneva ancorato a visioni naturalistiche si poteva ritenere, chissà poi fino a che punto, al sicuro. Lo si sente nelle parole di autorevoli teologi moralisti di inizio 1900, le cui opere però venivano ancora ristampate fino al 1960. Ne cito uno. Secondo l'ordine naturale delle cose, il costume più diffuso e la tradizione giuridica più lungamente seguita, tra i coniugi il marito è il capo, la moglie è il cuore della famiglia. Questo ordine essenziale della comunità domestica deve rimanere inalterato, dato che esso è stato stabilito da un'autorità superiore a quella umana, cioè dall'autorità e dalla sapienza divina, e quindi non può essere sottoposta ad alcun mutamento per opera di leggi dello Stato e iniziative dei singoli. Qui finisce la citazione. Evidentemente, di fronte a questo quadro della tradizione, una svolta era necessaria e in realtà ha avuto luogo. Terzo punto della mia relazione, la svolta del Vaticano II. La situazione di incertezza, la dominanza di una visione jus naturalistica del matrimonio e la concentrazione su un modello unico di famiglia sono fattori presenti nell'humus culturale, fuori e dentro la Chiesa, negli anni precedenti il Vaticano II. L'avvio di un processo di rinnovamento sotto l'impeto giovanneo, Giovanni XXIII, all'aggiornamento e alla capacità di lettura dei segni dei tempi, fu possibile per la messa a frutto di opzioni filosofiche e teologiche che in una formula sintetica può essere indicata come svolta antropologica. Essa implicava una presa di consapevolezza dell'apporto irrinunciabile delle scienze umane e sociali per la comprensione dei fenomeni personali e collettivi, nonché la considerazione del carattere culturale e storico delle norme morali. Ma soprattutto, essa spostava l'asse dei paradigmi, anche di quelli teologici, verso la centralità della persona, la cui capacità di relazioni e la sua responsabilità nel dare struttura e contenuto alla vita morale erano ugualmente centrali. Per il matrimonio e per la famiglia si aprivano prospettive di comprensioni nuove, anche se in alcuni punti solo accennate dal Concilio stesso, cioè non scandite nelle loro conseguenze più elaborate. Significativo è lo spostamento di categoria di contratto alla categoria di consenso, e sulla natura propria del matrimonio il Concilio impiega la semantica della alleanza fra le persone e non primariamente la fattispecie di istituzione naturale. La Gaudium et Spes, nei numeri 47 e 52, parlando di dignità del matrimonio e della famiglia, pone le basi per il superamento del discorso gerarchico sui fini, come poi sancirà anche il nuovo codice di diritto canonico del 1983. Nel complesso, la svolta conciliare marca il crinale di una visione antropologica e di una focalizzazione sulla persona e la sua capacità di assumere decisioni che danno vita alla convivenza familiare e matrimoniale. Si potrebbe dire, accanto all'ordo nature si affianca, si attesta un ordo persone, secondo una serie di premesse teoriche e di implicazioni pratiche a cui probabilmente non si era del tutto preparati. Il linguaggio dell'amore come sostanza dell'alleanza coniugale imprime anche un orientamento dinamico e storico al tema del vincolo. La cifra etica della decisione delle persone per la vita in comune e l'apertura alla vita di nuove creature che formano la compagine familiare sta alla base della densità e della validità del legame che viene istituito e che domanda di essere esistenzialmente stabilizzato. La categoria di alleanza non risponde alla vaghezza di una immagine retorica, ma si carica di un orizzonte antropologicamente rilevante nel quale si colloca lo spessore della decisione originaria di un cammino di vita coniugale e la fatica della sua realizzazione storica. Questa semantica dell'alleanza sponsale, con la sua ricaduta per una visione più liberata della sessualità e della genitorialità responsabile, permette anche il cambio di registro nel discorso del rapporto uomo-donna. Gaudium et Spes 49 ne ridefinisce la struttura con un linguaggio non più di gerarchizzazione, ma di unità e parità nella dignità. Il testo: l'unità del matrimonio confermata dal Signore appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità personale che bisogna riconoscere sia all'uomo che alla donna, nel mutuo e pieno amore. E al numero 52, Gaudium et Spes aggiunge: la famiglia è una scuola di arricchimento umano, perché però possa attingere la pienezza della sua vita e del suo compimento, è necessaria una amorevole apertura vicendevole di animo fra i coniugi e la consultazione reciproca e una continua collaborazione tra i genitori nell'educazione dei figli. La presenza attiva, così prosegue il testo, del padre giova moltissimo alla loro formazione, ma bisogna anche permettere alla madre, di cui abbisognano specialmente i figli più piccoli, di prendersi cura del proprio focolare pur senza trascurare la legittima promozione sociale della donna. Fine della citazione. È facile sentir qui tutta la preoccupazione del testo conciliare di recepire in modo appropriato e costruttivo i processi di mutamento sociale tipici degli anni Sessanta, ma anche di declinare in giusto dosaggio e con dovuto riconoscimento le conseguenze acquisite, le conoscenze acquisite dai movimenti di emancipazione femminile e dai risultati delle scienze umane, in particolare della psicologia e della pedagogia. Vero è che i processi di consapevolezza della pari dignità tra uomo e donna, anche nella famiglia e nel matrimonio, non sono processi facili e non camminano su traiettorie necessariamente evolutive. Essi conoscono anche deficit di conseguenzialità e inversioni di marcia, non sempre comprensibili. Anche quando l'apparato antropologico di base si esprime in termini personalistici, può capitare di riscontrare residui di visione di antico sapore gerarchico. Prendiamo ad esempio la visione rosminiana di matrimonio. L'ottica personalistica del Roveretano è fuori di ogni dubbio. Anzi, lo fa opportunamente notare Clemente Riva, la dignità della persona fonda la parità dell'uomo e della donna, secondo Rosmini. Tuttavia, appena ci si sposta dal livello ontologico della persona a quello strutturale ed esistenziale delle funzioni, Rosmini assume la visione tradizionale del suo tempo ed elabora addirittura una serie di motivi che legittimano e giustificano la superiorità del marito sulla moglie. Cito: se dunque all'uomo, nell'uomo, va attitudine, tendenza, bisogno di essere stipite e reggitore della famiglia, ciò non può essere distrutto, anzi deve trovare luogo nella società coniugale. Egli, questo bisogno, è però signoria, è un diritto ed è un ufficio social naturale. Così Rosmini. Si vede chiaramente lo sforzo, peraltro non riuscito, di mettere a frutto un modo nuovo di vedere la società coniugale con accenti sicuramente personalistici, ma al tempo stesso se ne percepisce l'incompiutezza e la non conseguenzialità nella visione offerta. Ma ritorniamo al destino della lezione conciliare, dove evidentemente accade qualcosa di simile. Non si può negare, infatti, che i decenni post-conciliari in alcuni documenti magisteriali offrano uno spaccato variegato, non sempre in sintonia con le scelte fondamentali operate dal concilio. Non mancano espressioni di dottrina e orientamenti di valutazione della prassi che ricalcano paradigmi di pensiero preconciliare o comunque tendano a rileggere il concilio senza la dovuta considerazione dell'ottica personalistica. Qui non è solo il caso più eclatante dell'enciclica Umane Vitae, che segue solo di pochi anni la chiusura dell'assise conciliare. Qui andrebbero riguardate le opzioni dottrinali operate da pronunciamenti a contenuto etico in generale ed etico coniugale, etico familiare in particolare. Ma anche l'atteggiamento di questi ultimi anni o ultimi mesi, ben più che sospettoso nei riguardi dei gender studies, la dicitura teoria di genere spesso impiegata da chi la combatte, è già in se stessa una dicitura inesatta. In ogni caso, l'atteggiamento ben più che sospettoso nei confronti dei gender studies emergente in maniera ideologicamente segnata e da qualche parte usato come motivo per, tra l'altro, assemblare militanze prive di ogni esprit de finesse, deve farci chiedere ragione della nostra capacità di tenere alta l'attenzione agli insegnamenti conciliari, anzi di proseguire sulla via del concilio per declinare ancor più rigorosamente le piste che esso aveva intrapreso. Qui si aprirebbe una finestra sulla spinosa questione dell'ermeneutica del concilio, oggetto di un dibattito con forti implicazioni teoriche e pratiche, teologiche e pastorali. Sull'agenda vicina al tema del matrimonio e della famiglia merita certamente un posto particolare la domanda di come comprendere e come valutare, anche dal punto di vista etico e teologico, l'emergente pluralizzazione dei modelli di famiglia, di relazioni interpersonali, di legami affettivi. La negazione di questa realtà, di questa emergenza, la negazione di questa realtà o il rifiuto di ogni considerazione di essa, oltre a trovare evidenti smentite nelle analisi sociologiche, metterebbe in evidenza scarsa attenzione a processi evolutivi che antropologicamente sono invece una riserva di senso per la valorizzazione e lo sviluppo della dimensione relazionale e sociale della persona. Si tratta cioè di vedere se e quali apporti possono venire sia dalla teologia che dall'etica, per non cadere nella trappola fatale che vede nella evoluzione dei modelli relazionali e familiari subito, sempre e solo la certezza di una decadenza e la minaccia di una crisi. Vorrei declinare queste piste di riserva di senso, di risorsa di senso, è il quarto ed ultimo punto del mio discorso. Gli apporti pensabili vengono qui delineati in forma di sobrio, sommario, schizzo, di fattori che contengono valenze positive e creative per dare consistenza alle relazioni interpersonali in una gamma variegata di stabili forme di vita. Che tra queste forme di vita, il matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso occupi un posto di particolare rilevanza, non è qui oggetto di discussione, meno che mai di dubbio. Si riconosce infatti, e lo faccio ancora una volta con riferimento esplicito al pensiero di Rosmini, che il matrimonio è il vertice della comunione umana. Immagine di Rosmini. È quella, cito lui, unione perfetta, secondo natura, tra due individui umani di sesso diverso. Ora dico, nella sua cifra antropologica, questa unione si colloca nell'orizzonte relazionale della persona. Essa, questa unione perfetta, essa non viene assegnata alle persone, ma scaturisce dalle loro volontà e dalla loro apertura alla relazione, costituendo, per così dire, l'apice di una dinamica decisionale e di una capacità espressiva di contenuti di amore. Questo suo carattere di eminenza nella forma, per diversi motivi, cioè carattere eminenza nella forma del matrimonio monogamico fra persone dello stesso sesso, questo carattere di eminenza nella forma, per diversi motivi, è stato però assunto anche come criterio di singolarità, meglio detto, come espressione esclusiva di relazioni di vita eticamente consentite. Essa è stata vista come fondamento della famiglia e ha goduto della tutela dei sistemi giuridici, dei rapporti, dei supporti sociali, nonché del riconoscimento del carattere morale e molto spesso anche della benedizione religiosa. La definizione del matrimonio tra battezzati come sacramento è il punto più alto di questa scala di riconoscimento. Tutto questo non è né negato né messo in dubbio. Le mutate condizioni di vita ci chiedono oggi di porre però la domanda su quali livelli di plausibilità e di accettazione possano essere individuati relativamente a tipologie di relazioni interpersonali che sulla base di una volontà progettuale possano dar luogo a forme di vita stabile e a convivenze aperte a più soggetti e a più generazioni. Quali risorse possono essere messe in campo e quali compiti devono essere affrontati se si accetta la sfida del plurale nelle forme di vita relazionale, coniugale, familiare. Prendendo a paradigma, e lo stiamo facendo, la cifra antropologica e in essa l'apertura della persona alla socialità, la categoria di relazione viene ad occupare un posto centrale e diventa un luogo gravitazionale per la valutazione della veridicità sia della decisione intenzionale che della realizzazione esistenziale del vissuto comune. I legami risultanti da tale scelta di vita ricevono la loro consistenza e la loro forza obbligante proprio dalla densità della dimensione morale connaturale alle persone implicate nella relazione. Il vincolo, in un certo senso, non si autonomizza rispetto alla decisione e al suo vissuto, non si impone da se stesso alle persone, neppure dall'esterno, ma scaturisce dallo spessore morale della decisione di coniugare insieme le vite delle persone. Per conferire solidità al legame, per dare forma morale alle relazioni di vita stabile, mi pare significativo e determinante l'apporto di alcune categorie di riferimento alle quali vorrei qui far brevemente ricorso. Le prendo sia dalla sfera più strettamente teologica che da quella più ampiamente etica. Due di queste categorie le prendo dalla sfera teologica, tre dalla sfera etica. Sotto il profilo teologico mi sembra importante anzitutto porre la questione del significato della dimensione sacramentale della vita cristiana e più specificatamente del senso del sacramento del matrimonio. La teologia sistematica ci informa che sul non facile cammino che la tradizione cristiana ha fatto in vista della definizione dei singoli sacramenti. Ancora nelle dispute teologiche del XIII secolo è presente la questione se il matrimonio debba essere inserito o no nella lista dei sacramenti, cosa che farà esplicitamente il Concilio di Lione 1274, ma questo non significa ancora che si sia raggiunta una chiarificazione sul profilo teologico del sacramento del matrimonio. E neppure il Concilio di Trento lo farà in maniera esaustiva, visto che la sua intenzione principale era quella di affermarne l'esistenza contro la posizione della Riforma, che invece riconosceva la caratteristica di sacramento in senso proprio al battesimo e alla Santa Cena. La convinzione della natura sacramentale del matrimonio ha avuto un'importanza capitale nella valutazione di questa forma di vita relazionale tra uomo e donna. Essa l'ha caricata di valore simbolico, di efficacia espressiva della vicinanza di Dio che salva. Tuttavia, non si può negare che la sua ragion d'essere come sacramento è stata prevalentemente centrata in passato su una visione reificata, cosificata, ristretta all'atto sacramentale, passata poi anche nelle espressioni rituali fino ad affermarne l'efficacia, come si suol dire in teologia, ex opere operato. La teologia dei sacramenti dell'epoca conciliare e post-conciliare ha ricalibrato questa visione, marcando la dimensione antropologica come orizzonte di comprensione del senso della sacramentalità e del senso dei sacramenti come luogo di incontro tra azione di Dio e azione dell'uomo. Con ciò riemerge anche la questione etica dell'indole sacramentale, cosa che vale per tutti i sacramenti e quindi anche per quella del matrimonio. Questo significa, per dirla con un teologo protestante, Robert Grimm, che cito, che la critica del sacramento del matrimonio avanzata dai riformatori e prima di essi dall'umanista Erasmo prende la sua origine nella rivendicazione appassionata, tipica del XVI secolo, della libertà e della responsabilità della coscienza morale. Facendo ciò, la Riforma rivalorizza l'aspetto tipicamente etico del matrimonio. Così Grimm. Anche sulla base del dialogo ecumenico, oggi maggiormente praticato anche in teologia, dovrebbe esserci più familiare ritornare su questa dimensione antropologicamente rilevante della responsabilità morale e della libertà della coscienza per capire le forme di vita relazionale che non sempre possono, non sempre vogliono assumere le sembianze del legame matrimoniale in senso tradizionale. Attivare la risorsa di senso e di una significazione che trascende la stessa realtà della relazione e la iscrive in un circuito di senso affidato al benevolente sguardo di Dio sul legame d'amore tra le persone e alla loro fatica di renderlo segno di un amore più grande, questo significa liberare la forza sacramentale della relazione coniugale dalla sua strettoia cosificata, giuridica, rituale, magica. Significa rintracciare e coltivare semi di significanza sacramentale a partire dall'impegno delle persone a costruire in densità la loro relazione d'amore e dalla speranza credente che Dio possa assumerla come parola per esprimere nel mondo il suo amore salvante. Un'apertura di questo genere non offende la sacramentalità del matrimonio, non ne distrugge l'eloquenza di segno e l'efficacia di grazia. Allarga solo lo spazio vitale del senso sacramentale, stimolando in modo esigente le persone a dare qualità morale ai loro legami. Rispetto a una considerazione della sacramentalità del matrimonio in senso singolare, di un singolare cioè di riferimento all'unico modello, quindi di carattere esclusivo, questa apertura, vorrei dire di una singolarità di carattere inclusivo, questa apertura consente di capire la sacramentalità come fonte di espressione più ampia, anche differenziata, dei legami affettivi originati da decisioni mature e responsabili e alimentate di impegno, di sincero impegno morale. Ancora dal punto di vista della teologia dei sacramenti, questo comporta una sottolineatura più rigorosa dell'indole misterica della dimensione sacramentale, prima ancora che dei gesti rituali nei quali essa si esprime. Un'altra risorsa di senso dal punto di vista teologico, la seconda, sarò molto più breve. Questo ci riporta verso un'altra categoria che desidero qui sottolineare. La comprensione dinamica della sacramentalità è strettamente legata alla valorizzazione più efficace delle storie vissute dei credenti, delle loro esperienze riflesse e comunicate. Teologicamente si parla del sensus fidelium, una categoria che anche grazie al lavoro presinodale e sinodale dei nostri giorni sta riprendendo importanza e sta suscitando una consapevolezza più matura. Le storie di vita, di quelle illuminate dalla sincerità della volontà di rispondere alla chiamata di Dio, i cammini di inveramento delle specifiche vocazioni, ma anche delle reali condizioni in cui esse possono essere realizzate. Tutto questo diventa luogo teologico privilegiato. Disattenderne la portata significa perdere l'aggancio con la risorsa vitale di quella comunicazione che Dio fa di sé come fonte d'amore e di salvezza per l'umanità nella concretezza della sua storia. Anche per la realtà riguardante i legami, le relazioni, le forme di famiglia, l'ascolto accogliente e la stima sincera delle esperienze più diversificate non sono necessarie espressioni della considerazione del sensus fidelium. Esse riportano al riconoscimento dell'autenticità delle scelte, primariamente sulla base della verità della coscienza delle persone. Mi sposto sul piano etico. E qui specificatamente lo faccio richiamando in tre brevi passaggi alcune categorie. Primo, il carattere di spontaneità con cui generalmente è segnato lo stato nascente di una relazione d'amore è l'effetto di un'attitudine all'apertura e di una capacità di meraviglia di persone equilibrate e creative. La qualità delle relazioni e dei legami è tuttavia affidata a un lavorio costante e convergente dei soggetti implicati. L'offerta di sé all'altro e l'accoglienza dell'altro nella propria sfera di vita sono movimenti vettoriali su cui si gioca la dinamica relazionale. Ma la riuscita di essa è affidata al compito etico della cura. Cura delle relazioni. La sua stabilità e la sua durata delle relazioni non possono essere effetto di un'istanza autoritaria che si esprime in termini di vincoli infrangibili, ope legis, ma sono il risultato di una reciprocità che amorevolmente si prende cura della relazione. Il linguaggio della fedeltà rende opportunamente ragione a questo atteggiamento di reciproca cura della relazione. Opportunamente Maria Crociani, una teologa, scrive nella sua Teologia dell'affettività coniugale che può e deve essere in realtà attribuito a ogni forma di progettualità relazionale qualcosa che ha a che fare con la delectabilis fidelitas, di cui l'autrice parla nel contesto dell'habitus coniugale. Io ritengo che quanto ella dice a proposito dell'habitus coniugale si possa opportunamente estendere a ogni habitus relazionale, in definitiva dando valore positivo e facendo scandire in maniera chiara il compito etico di chi si prende cura per la forma di relazione che si trova a poter vivere. Secondo passaggio, la cura della relazione non appartiene soltanto ai compiti individuali e interpersonali dei soggetti coinvolti in essa. Oggi sempre più siamo resi sensibili allo spessore sociale e politico che hanno le nostre relazioni, anche quelli afferenti all'universo amoroso e alla convivenza familiare. Anthony Giddens, nella sua trasformazione dell'intimità, così è il titolo del suo libro, accosta il tema dei legami affettivi nelle società moderne alla loro capacità di rapportarsi alle strutture di vita sociale e collettiva. Di più, la struttura dell'intimità e del vissuto relazionale viene liberata dalla privatizzazione di sentimenti interni alle persone o allo spazio della coppia e viene iscritta nel perimetro delle realtà sociali ed istituzionali. La cura delle proprie relazioni sta in stretto rapporto con la cura della cosa pubblica e la responsabilità di costruire spazi rappacificati di convivenza. Non è solo la famiglia, nella sua accezione standardizzata, la cellula della società. Per non cadere nella trappola di una retorica non priva di problemi, occorre riconoscere che ogni buona relazione di vita in comune, ogni sincera via di coniugare la propria esistenza su quella dell'altro, in forma stabile, costruisce società. In modi diversi, se si vuole, ma che non necessariamente si escludono a vicenda. Chi ha a cuore la qualità delle proprie relazioni di vita è chiamato a prendersi ugualmente a cuore anche quella parte di destino del mondo nel quale egli è chiamato a vivere e ad agire. Non si può giocare con l'antitesi di privatizzazione e di socializzazione per i rapporti di coppia a seconda dello stato matrimoniale o non in cui essi si configurano. Terzo ed ultimo indizio. La società non riceve solo fondamento e vantaggio dalle coppie e dalle famiglie. La società è tenuta anche a creare le condizioni per le quali esse, nella pluralità non esclusiva e non escludente delle sue forme, possano esistere, svilupparsi, maturare e portare frutti. Questa terza sfida, questo terzo compito, ci riporta nell'itinerario inverso, quasi di ritorno dal sociale al coniugal familiare. La maturità civile della società si misura anche sulla scala di valore che vede questa impegnata per la protezione istituzionale, sociale, politica e giuridica delle forme di vita familiare e delle relazioni sostanziate di progetto di stabilità. Il riconoscimento dei diritti civili a singoli e coppie in vista della strutturazione socialmente rilevante dei propri rapporti è un compito sociale che libera valenze positive per la costruzione del corpo sociale. Sistemi giuridici e impianti di politiche sociali che riconoscono ed interpretano, regolano e promuovono le forme di relazioni vitali senza generare tra di esse contrapposizioni o discriminazioni, si attestano come istanze istituzionali a garanzia della pace collettiva e della riuscita delle finalità proprie di società complesse. In questo senso, sono esse stesse caricate di un compito etico irrinunciabile. Non si può negare che quelle società che hanno esercitato accoglienza verso modelli plurali di convivenza, sottraendone i soggetti a ghettizzazione denigratoria e marginalizzazione offensiva della dignità, abbiano creato nella sfera pubblica un'osmosi più positiva a vantaggio di tutti. Parole di conclusione. Il percorso di riflessione qui offerto vive di una consapevolezza fondamentale. Esso sa di raccogliere e declinare elementi di una situazione in continua trasformazione. Essi suonano come permanenti attacchi provocatori al nostro sentire immediato. Sono, in senso proprio, una miriade di sfide con le quali ci vediamo confrontati. Non è vietato chiudere gli occhi di fronte alla realtà per continuare a ritenere come valido il solo modello di matrimonio e di famiglia tradizionale. Non è vietato. Neppure è da escludere la soluzione di chi in questa trasformazione vede solo un inarrestabile declino di valori, un'erosione del senso morale, una sconfitta, per usare parole non mie, una sconfitta per tutta l'umanità. Non è da escludere. C'è solo da chiedersi a che cosa portino e a chi giovino le sortite pessimistiche e i giudizi negativi generalizzati degli uni e degli altri. Chissà, chissà se invece la sincera ricerca di un quadro ermeneutico più bilanciato, come anche la consapevole critica e autocritica dei deficit imperanti nei nostri sistemi culturali, anche in quelli religiosi e teologici, chissà che non portino a migliori risultati. Certo, essi liberano risorse di senso nei percorsi di accoglienza e di integrazione di chi consapevolmente e responsabilmente compie scelte morali diverse. E non ultimo, essi rendono sicuramente più sensibili verso l'autocomprensione di noi stessi come di viandanti su strade talvolta impervie e comunque con risorse limitate, creature capaci sì di camminare, ma non senza zoppicare. I pensieri vanno qui alla metafora con cui Haïm Bahrier intitola la sua recente biografia, La valigia quasi vuota. E come lui stesso dice, pensando all'esempio di vita e agli insegnamenti ricevuti dal clochard parigino Monsieur Chauchani, cito, quella valigia umile e semivuota ne era il simbolo, un esempio di claudicanza. Il suo vuoto lasciava spazio ai miei pensieri, alla mia libertà, alla mia vita che non sarebbe stata più la stessa. Fine della citazione e fine del mio discorso.